arrivati al secondo incontro del nostro trittico sulla spiritualità della famiglia. Nel primo incontro abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla spiritualità della coppia. Oggi cercheremo di vedere la famiglia come luogo dell'educazione alla fede e quindi di affrontare l'argomento figli e trasmissione della fede ai figli, ma visto anche il pubblico possiamo anche dire ai nipoti e pronipoti, eccetera. E poi la volta prossima invece centreremo il tema sull'anziano nella Bibbia, che cosa la Bibbia dice sugli anziani e qual è la spiritualità specifica dell'anziano proposta dalle scritture. Ecco, dicevamo la volta scorsa che Dio è unico ma non è solitario, è un Dio comunione di persone, è un Dio interrelazione, è un Dio comunità, anzi come diceva Leonard Boff la migliore comunità. E lo stesso Giovanni Paolo II aveva detto Dio è famiglia. Ecco, questo Dio comunità, questo Dio famiglia modella l'umanità a sua immagine e somiglianza. Dicevamo la volta scorsa, meditando sulla fonte sacerdotale della Genesi, Genesi 1, 26, 28, Dio creò l'Adam a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Ecco, avevamo visto che in questo versetto si fa la sconvolgente rivelazione che l'Adam è l'immagine, cioè la riproduzione, il ritratto, la propria concreta, e la somiglianza, cioè la corrispondenza più spirituale di Dio stesso. Ma questo Adam, creato a immagine e somiglianza di Dio, questo Adam, icona di Dio, questo Adam, sacramento di Dio, cioè segno sacro di Dio, è un termine collettivo, perché vedevamo la volta scorsa che l'Adam è formato dall'unione di maschio e di femmina, Zakar e Nekeba, pungente e perforata. Quindi l'Adam creato a immagine e somiglianza di Dio è l'unione dell'uomo e della donna, è la coppia. Ma anche la famiglia trova nel mistero trinitario la sua radice e il suo fondamento. Difatti, subito dopo aver creato la coppia a sua immagine e somiglianza, Dio la costituisce a dimensione di famiglia. Vi ricordate, Genesi 1,28, Dio li benedisse e disse loro, siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra. La vita familiare è quindi il primo luogo di realizzazione per la coppia della sua dimensione trinitaria. La famiglia è quindi chiamata ad accettare il progetto che Dio ha dato a lei. Dovrà essere il luogo dell'amore, dovrà essere comunità viva, dovrà essere comunità di relazione come è la Trinità stessa. Ecco perché, come nella Trinità, i teologi distinguono due dimensioni. La dimensione interna, e la chiamano missio ad intra, cioè c'è una relazione continua d'amore tra il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, l'uno verso l'altro, e poi c'è una missio ad extra, cioè questo amore trinitario deborda al di fuori della Trinità, così deve avvenire nella famiglia. Allora nella Trinità c'è questa relazione d'amore tra Padre, Figlio e Spirito che deborda all'esterno nel mistero della creazione e poi nel mistero della redenzione, così nella famiglia ci deve essere una interrelazione profonda tra i suoi componenti, interrelazione d'amore, interrelazione di interscambio continuo, ma questo amore familiare deve poi traboccare all'esterno, deve riversarsi all'esterno. Ecco, nella Trinità questo amore trinitario trabocca all'interno con la missione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Padre manda il Figlio Gesù Cristo, il Figlio Gesù Cristo viene sulla terra, si fa uomo, prende su di sé la finitudine creaturale, cioè tutte le nostre sofferenze, le nostre angosce, le nostre paure, e le trasferisce poi nell'infinito di Dio, e in questo lo Spirito Santo d'amore è colui che riempie il Figlio al momento della sua missione pubblica nel battesimo, ed è lo Spirito che è colui che ci rende capaci della missione. Gesù, alla fine della sua vita, rende la Chiesa missionaria. Finito il tempo di Gesù, inizia il tempo della Chiesa. Gesù andandosene dice: voi mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, in tutta la Samaria e fino ai confini della terra. Paolo dirà: è un dovere per me predicare il Vangelo, guai a me se non predicassi il Vangelo. Tutti quindi dobbiamo annunziare la parola in ogni occasione, opportuna e non opportuna. Addirittura Paolo dirà: noi non possiamo tacere, Atti 4:20. E guardate, se preti e consacrati lo fanno istituzionalmente, ai laici il Concilio dice: ogni laico deve essere un testimone della resurrezione e della vita del Signore Gesù e un segno del Dio vivo al cospetto del mondo. Lumen Gentium 38. I laici sono chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze in cui essa non può diventare sale della terra se non per mezzo loro. Quindi ci sono dei posti, dei luoghi che, in cui o noi laici annunciamo il Regno di Dio o il Regno di Dio non sarà mai annunciato. Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare affinché il divin disegno di salvezza raggiunga ogni giorno di più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta ogni via. Quindi vediamo quanto c'è ancora da crescere, forse anche nell'ambito proprio ecclesiale in questo punto. Lumen Gentium 33. Ancora, Lumen Gentium 35, Cristo adempie il suo ufficio profetico anche per mezzo dei laici. In questo ufficio appare di grande valore quello stato di vita che è santificato da uno speciale sacramento, cioè la vita matrimoniale e familiare. I laici quindi, anche quando sono occupati in cure temporali, possono e devono esercitare una preziosa azione per l'evangelizzazione del mondo. E qual è il primo ambito in cui il credente laico annuncia il Regno, annuncia l'Evangelo? È proprio la famiglia. Qui allora dobbiamo dire qualche cosa su che cosa dice la Bibbia sul ruolo dei figli nell'ambito della spiritualità della coppia e poi della famiglia. Certo, se la sessualità, abbiamo visto la volta scorsa, nasce per l'aiuto reciproco, non è bene che l'uomo sia solo, è la ricerca di qualcuno che gli fosse a lui simile, inscindibile l'aspetto procreativo. L'abbiamo visto oggi: crescete, moltiplicatevi, siate fecondi, riempite la terra. Attenzione però, alla missione della fecondità Dio accompagna sempre una particolare benedizione a parte. Dio li benedisse. È la sua benedizione che darà discendenza ad Abramo. È la sua benedizione che dà figli ad Israele dopo l'esilio. I figli, ci dice il Salmo 127, sono dono di Dio, sua grazia il dono del grembo. Salmo 128, benedizione del timore del Signore. E quindi, dice Genesi 30, è Dio che dà o nega la maternità. Solo Lui può aprire il seno sterile. Non so se avete mai fatto attenzione, nella Bibbia c'è tutta una teologia della sterilità che ricorda come i figli sono sempre un dono gratuito di Dio. Se guardate le tre antenate, le mogli dei tre antenati del popolo eletto, sono tutte sterili, se non per un intervento particolare di Dio. Sara, moglie di Abramo, Rebecca, moglie di Isacco, Rachele, moglie di Giacobbe. Ma poi troviamo altre figure nella Bibbia che diventano feconde solo per l'intervento prodigioso di Dio. Abbiamo Anna, madre di Samuele, Elisabetta, la madre del Battista, fino ad arrivare in qualche modo a Maria, madre di Gesù, che partorisce anche lei per un intervento particolarissimo di Dio. Perché vi ho detto questo? Perché non basta essere sessuati, per essere fecondi. Ogni volta ci vuole una benedizione spirituale particolare di Dio. Tant'è vero che il codice di diritto canonico, canone 1084, dice che la sterilità non proibisce né dirime il matrimonio. Cioè il matrimonio è, ha questi due aspetti sicuramente, dell'unità tra i due e della procreazione, ma il matrimonio è valido anche se non c'è la procreazione. I figli sono un qualche cosa di più che Dio dà agli sposi, non sono un diritto degli sposi. E qui arriviamo a un punto che è estremamente importante nella cultura attuale, in cui tanti coniugi cercano la fecondità ad ogni costo, ricorrendo ad ogni tipo di manipolazione genetica, eccetera. No, il senso vero della fecondità, della missio ad extra a cui tutti siamo chiamati, a cui anche gli sposi sono chiamati, questa missione all'esterno, è il dono, è l'amore, ma non tutti sono chiamati ad un amore che si realizza nei figli. Questo è un annuncio forte che richiama oggi a tutti, quindi anche alle coppie fisicamente sterili e ai single, o per vocazione o per circostanza, il primato della fecondità spirituale, della vocazione all'amore. Così come è attentare all'amore il rifiutare il dono dei figli per calcoli egoistici, per calcoli di comodo, così come l'amore può portare talora a testimonianze eroiche. Pensate all'accettazione di un figlio non voluto, o un figlio frutto di violenza carnale, o un figlio malformato, o al sacrificio della propria vita per mettere al mondo un figlio. Ecco, tutte queste sono dimensioni dell'amore, ma sono delle dimensioni fondamentali. Ma si può avere, si può cercare anche di avere figli per egoismo e non per amore. Io ogni tanto come medico resto sbalordito quando mi arrivano delle cinquantenni in menopausa che mi dicono: ah, io ho mai avuto figli, ma adesso con il mio nuovo compagno vorrei avere figli. Dico: ma ci vuole anche un rispetto del figlio prima di tutto, ma anche dell'ecologia, della tua natura. Perché vuoi avere un figlio? Ah, perché se no quando saremo vecchi saremo soli. Ma questo è per egoismo, non è per amore. Vedete, il tema è sempre quello dell'amore. Il tema è sempre quello dell'amore. Come vi dicevo, può essere un non amore non volere figli, può essere un non amore il volerli a tutti i costi, può essere invece un amore vero, accettando il figlio come un qualche cosa che Dio mi dà indipendentemente dall'amore. È una balla che i figli devono essere frutto dell'amore. Certo, tutti ce lo auguriamo, ma nella dimensione spirituale del matrimonio, anche un figlio frutto di una violenza, anche un figlio frutto di uno stupro, è pur sempre un dono di Dio che va accettato. E qui arriviamo al punto grande, perché il vero padre di ogni uomo che nasce non siamo noi. Io lo dico spesso parlando alle coppie, ogni bimbo che nasce è anzitutto un figlio di Dio. Paolo dice che le nostre paternità traggono nome dall'unico padre che è nei cieli. Gesù arriva a dire: non chiamate nessuno padre, uno solo è il padre vostro che è nei cieli. Quindi quando noi abbiamo dei figli, anche se sono figli naturali, sappiate che sono sempre figli in affidamento, che ci vengono affidati da Dio. E proprio perché ci sono affidati da Dio, il nostro unico compito sarà che essi riconoscano nella loro vita questo grande papi che è nel cielo, questo grande papà. L'unico compito che abbiamo noi genitori che accompagniamo qui sulla terra dei figli, a volte nati dalla nostra carne, qualche volta magari davvero in affidamento esterno, è quello di fare conoscere loro l'unico loro padre che è nei cieli. Quindi non volere dei nostri figli a nostra immagine e somiglianza, ma cercare in ogni maniera che i nostri figli incontrino Dio, che i nostri figli conoscano il loro vero papà. E allora ecco, il primo insostituibile compito dei genitori è la trasmissione della fede. La trasmissione della fede. Il credente dovrà educare come Tobi nel libro di Tobia. Ora figli vi comando, servite Dio nella verità, fate ciò che a lui piace, ai vostri figli insegnate l'obbligo di ricordarsi di Dio, di benedire sempre il suo nome nella verità e con tutte le forze. La fede infatti nasce dalla tradizione, e tradizione non vuol dire far sempre le stesse cose, è dal verbo tradere, che vuol dire trasmettere, cioè dal racconto che una generazione fa all'altra. Paolo dice nella lettera ai Romani: come potranno credere senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunci? E ancora in Prima Corinti: io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. E Luca nel suo prologo dice: gli avvenimenti successi tra di noi ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola. Guardate che ciascuno di noi ha ricevuto la fede dai suoi genitori. E che la nostra fede sia una fede che si riceve dai genitori è qualcosa di molto antico. Già nell'Antico Testamento, quando Dio si rivela a Mosè sull'Oreb, gli si presenta come: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Se oggi noi crediamo è perché possiamo dire con il Salmo 44: o Dio, i nostri padri ci hanno raccontato l'opera che hai compiuto ai nostri giorni. Qualche volta fatelo questo esercizio, quando parlate a Dio, come Dio si presenta: sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ciascuno comincia a dire: tu sei il Dio di, e dice il nome di suo papà, di suo nonno, di suo bisnonno, e torna su. A casa Miglietta si fa in fretta perché ci chiamiamo tutti Stefano Carlo, almeno dal 1500 in poi. Prima gli archivi della parrocchia erano bruciati e quindi non hanno potuto andare avanti, ma anche la nostra tomba di famiglia siamo tutti Carlo Stefano, facciamo in fretta. Qualcuno di voi magari deve lavorare un po' di più, ma è bello, no, poter dire che il nostro Dio è il Dio dei nostri padri, è il Dio dei nostri padri. Allora se Dio è sempre il Dio dei padri, a nostra volta noi dobbiamo trasmettere ai figli, ai nipoti, quello che i nostri padri ci hanno consegnato. Dice il Salmo 78: ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo terremo nascosto ai nostri figli, ma diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza, le meraviglie che egli ha compiuto. Esodo 10: possa tu raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e di tuo nipote i segni che io ho compiuto, e così saprete che io sono il Signore. Salmo 22: si parlerà del Signore alle generazioni che vengono. Salmo 145: una generazione narra all'altra le tue meraviglie, annunzia le tue opere. Gioele 1: raccontatelo ai vostri figli, e i figli vostri ai loro figli, e i loro figli alla generazione seguente. Ecco, in Israele c'è proprio questa educazione alla fede, no? Che per esempio è addirittura prevista in momenti particolarissimi. Voi sapete che nel Seder Pasquale, cioè nella celebrazione del rito della Pasqua, è previsto dalla liturgia ebraica che il più giovane della famiglia chieda al papà: perché questa notte celebriamo questo? E il papà allora racconta tutti i prodigi dell'Esodo. Altre volte sarà la spiegazione di un monumento, di una stele, come la stele di Galgala. Altre volte è il padre che autonomamente prende l'iniziativa di raccontare la fede. Questi precetti che oggi ti do li ripeterai ai tuoi figli, Deuteronomio 6. Queste mie parole le insegnerete ai miei figli, parlandone quando starai seduto in casa e quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai, Deuteronomio 11. Le prescriverete ai vostri figli, perché cerchino di seguire tutte le parole di questa legge, che non è una parola senza valore per voi, è la vostra vita, Deuteronomio 32. Certamente, prima di annunciare l'Evangelo ai nostri figli, dobbiamo averlo chiaro noi. Guardate, se tante volte i nostri figli e i nostri nipoti non vengono in chiesa, non seguono la fede, è perché probabilmente hanno avuto, o da noi o da altri, per carità, delle visioni distorte, delle visioni incomplete del messaggio cristiano. Tante volte il Signore non è accolto perché noi presentiamo false immagini di Lui. false immagini di lui. E allora dobbiamo stare molto attenti, perché talora certe immagini che noi trasmettiamo di Dio sicuramente non sono le immagini del Dio vero e portano a un rifiuto del medesimo. Pensate all'idea di un Dio sempre pronto a giudicarci, di un Dio che manda il male del mondo, di un Dio che non ama la vita, di un Dio che proibisce il piacere, di un Dio che impone sempre nuovi giochi agli uomini, di un Dio che esige dei culti e dei riti. E allora, come genitori, come nonni, come generazioni precedenti, abbiamo l'obbligo di capire che non tutto l'Evangelo ha lo stesso valore e che vi sono delle priorità assolute da trasmettere ai figli. Su questo l'inizio dell'Evangelii Gaudium di Papa Francesco è molto eloquente, quando il Papa dice che la Chiesa spesso, per volere dire tutto e presentare tutto sullo stesso piano, non è stata più credibile quando doveva annunciare l'unica cosa che contava, cioè l'Evangelo di Gesù morto e risuscitato. E allora permettete che passi in rassegna con voi alcuni punti fondamentali da trasmettere ai nostri figli, cercando di fare magari un pochettino di pulizia su certe idee che noi anche inconsciamente trasmettiamo. Primo punto, il senso della salvezza, cioè cosa vuol dire che Dio ci salva, in parole povere. O se volete parto da un po' più lontano, ma arriviamo allo stesso punto. Perché c'è il male? Perché c'è la sofferenza? Perché c'è la morte? E se Dio è buono, perché le permette? Perché Dio non li elimina se ci vuole bene? E se Dio c'è, perché non mi guarisce? Perché non ascolta le mie preghiere? Guardate che questa è una cosa che assolutamente dobbiamo capire bene prima di tutto noi. Quante volte io sento un mio paziente a cui qualche volta, ahimè, devo fare delle prognosi gravi, dire: perché Dio mi ha mandato questo? Allora siamo fuori. Chi dice questo non ha capito niente del Dio dei cristiani. Il Dio dei cristiani non è il Dio che ti manda le malattie o la morte. Il Dio dei cristiani è il Dio che prende su di sé le tue sofferenze, le tue angosce, le tue patologie, la tua morte. Pensate al libro di Giobbe, questo Dio che scende dai cieli e viene là accanto a Giobbe sul suo mucchio di cenere o sul suo letamaio, come vorrà la tradizione posteriore, e piange con Giobbe. E Giobbe dice: Signore, finalmente ti ho capito, dopo essermi tanto ribellato a te. Finalmente i miei occhi ti vedono faccia a faccia, ora, nel dolore. E voi sapete che il libro di Giobbe finiva lì. L'ultimo capitolo, quello in cui Giobbe ritorna più ricco di prima, con più figli di prima, anzi con tanti figli quanto prima, ma è in piena salute, è un'aggiunta posteriore, segno dell'incapacità dei redattori finali della Bibbia di cogliere questo messaggio incredibile. Il nostro Dio non viene a toglierti l'artrosi o lo scompenso cardiaco. Il nostro Dio è colui che viene sulla terra e nel Figlio prende su di sé la tua artrosi, il tuo scompenso cardiaco, il tuo tumore, le tue paure, le tue depressioni, la tua morte. Questo è il nostro Dio. È il Dio che, per farci partecipi della sua vita infinita, si fa finito, si fa limitato, si fa mortale. E che morte? La morte in croce, in cui egli assume davvero su di sé, come una grande calamita, come una grande carta assorbente, tutti i dolori del mondo, tutte le sofferenze del mondo, la dimensione della morte, e ci trasfigura nell'eternità di Dio. Allora vedete, state attenti ai linguaggi. Quando trasmettete la fede, state attenti ai linguaggi, state attenti a cosa dite. Io dico sempre che ci sono certe preghiere dei fedeli alla domenica che sono un elenco di bestemmie tenute insieme da ascoltaci o Signore. Perché quando io dico: Signore, liberaci dalla guerra, allora vuol dire che è Dio che ti manda la guerra. Signore, guariscici dalle malattie, toglici le malattie, allora vuol dire che è Dio che ti manda le malattie. Queste preghiere non vanno più fatte, fratelli e sorelle, sveglia. Non possiamo dire: Signore, togli le guerre. Dobbiamo dire: Signore, rendi noi operatori di pace. Signore, fa che il mio cuore si apra al dialogo, alla conoscenza delle altre culture, a creare la pace. Non possiamo dire: Signore, liberaci dalle malattie. Dobbiamo dire: Signore, fa che tutti noi ci impegniamo a curare i malati, a dare il meglio di noi stessi nelle nostre professioni sanitarie per stare vicino ai malati. Altrimenti il bambino capisce chiaramente che dice: eh già, allora se c'è la malattia è perché Dio la manda, allora se c'è la guerra è perché Dio la manda. Invece quello che noi dobbiamo annunciare, quello che è il kerygma, cioè il nucleo dell'annuncio, è che Cristo è morto ed è risuscitato, cioè che con la sua morte ha preso su di sé le sofferenze del mondo ed è risuscitato nell'infinito del Padre per divinizzarci, per darci la sua stessa vita. E allora capite perché davvero la nostra predicazione dovrà essere sempre una predicazione cristocentrica. Cioè noi dobbiamo annunciare agli altri Gesù, dice Atti 4, in nessun altro c'è salvezza, non vi è stato dato altro nome agli uomini se non il nome di Gesù, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Uno solo infatti è Dio e uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo. Guardate, lo dico, ma è un dato importante questo. Soprattutto in un momento come questo, il tempio della New Age, dove Gesù è visto spesso come uno dei tanti profeti, una gran brava persona, insieme a Buddha, Maometto, Sai Baba, eccetera, eccetera, e non l'unico salvatore, Invece i credenti annunceranno nelle famiglie che solo Gesù è il senso del vivere e del morire. Solo Gesù dà un senso alla nostra storia. Solo Gesù è colui che ci libera totalmente da tutti i nostri limiti e da tutta la nostra finitudine. E questo i genitori lo faranno innanzitutto parlando di Gesù, nominando Gesù. Solo la difficoltà di tanti voi che fanno il catechismo, no? Che dicono: noi ci diamo da fare quell'una o due ore alla settimana, ma poi in casa è il buio, è il vuoto totale. Sentivo un parroco che mi diceva: mi c'è data tutta per insegnare ai bambini il segno della croce, dopo 15 giorni nessuno lo sapeva di nuovo più, no? Perché in casa non lo fanno mai, Io, il mio nipotino che ha compiuto 12 mesi, ma quando facciamo nel nome del Padre, e lui comincia a fare tac, e mette la mano lì, poi il poverino resta lì a 12 mesi, non gli possiamo pretendere che vada avanti, ma... Davide, facciamo il nome del Padre, che adesso dobbiamo mangiare, nel nome del Padre, tac, e sta lì e aspetta. Ecco, ma bisogna cominciare, come sicuramente farete tutti voi senza dubbio, sapendo davvero, no, rendere presente Dio all'interno delle famiglie, rendere presente Gesù Cristo nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita familiare. Sicuramente, ricordatevi bene, lo scopo della fede non è trasmettere delle nozioni, non è trasmettere delle regole, non è trasmettere il catechismo. Scopo della trasmissione della fede è far innamorare di Gesù Cristo e far sì che i nostri figli e i nostri nipoti davvero abbiano un cuore che batte per Lui, sappiano davvero che Lui è la gioia della loro vita, E allora ecco, la cosa importante è davvero che tutta la vita del credente che trasmette la fede sia prima di tutto un'esperienza amorosa, forte del rapporto con Dio. Tante volte siamo timorosi nell'evangelizzare, siamo tiepidi nell'essere missionari perché non abbiamo fatto noi questa esperienza forte della fede. Paolo diventa il più grande missionario perché poteva gridare con forza: è apparso a me Gesù Cristo. Occorre allora prima di tutto fare esperienza personale di Dio. Ciò che si trasmette nasce dal proprio vissuto. Esodo 13: in quel giorno tu istruirai tuo figlio e gli dirai: è a causa di quanto ha fatto il Signore per me. Deuteronomio 4: guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste. Quelle cose lì insegnerai ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Ciascuno di noi, se si è fatto conquistare dalla parola, siete fatto, dirà Geremia con espressione forte, sedurre dalla parola. Tu mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Se ciascuno di noi sarà sedotto dalla parola, allora trasmetterà questa gioia, questa pienezza. Ma se per noi Dio è qualcosa di vago, se per noi Dio è una nuvola, come dice tante volte Don Andrea Fontana, è una nuvola, se per noi Dio è una nebbia, se per noi Dio è qualcosa di cui non abbiamo fatto esperienza profonda, come potremo innamorare i nostri figli e i nostri nipoti di Lui? Vedete, il primo problema della trasmissione della fede è quanto noi siamo innamorati di Cristo, quanto lo viviamo come presenza piena nella nostra vita. Se davvero abbiamo una relazione profonda con Lui, allora ci viene spontaneo, no? Raccontarlo, allora ci viene spontaneo testimoniare. Ma ci sono altre cose che dobbiamo testimoniare ai nostri figli. Primo, in questo momento di sommo egoismo e di egocentrismo, in cui ciò che conta è il privato, è il farsi fatti propri, il credente deve insegnare ai figli e ai nipoti la chiamata all'amore, la chiamata alla gratuità, la chiamata al servizio. Non abbiate paura di insegnare ai vostri figli e nipoti a non essere sempre serviti e riveriti, ma a servire, ma a donare, ma ad aprirsi. Insegnare la gratuità, evitare che pensino sempre soltanto a sé, far capire la bellezza del dono e del perdono, con un'attenzione e un cuore particolare verso le situazioni di emarginazione, verso le situazioni di povertà. E abbiamo anche tante povertà giovanili a cui i nostri ragazzi devono essere attenti, se cominciano ad essere educati nella dimensione della fede. E collegato a questo il tema della vita come vocazione. Se voi vedete al giorno d'oggi, quando i nostri ragazzi devono scegliere il loro futuro, ormai il tema è sempre unico: dove troverò lavoro? Qual è il settore che mi darà più possibilità di lavoro? Ma questo non è un discorso cristiano. Il discorso cristiano è: come potrò meglio servire i fratelli? Come potrò meglio servire? Questa è la prima cosa che deve poi colorare qualunque tipo di lavoro che tu faccia, dal Presidente della Repubblica al commerciante, al contadino, qualunque cosa, ecco. La cosa principale che dobbiamo inculcare ai nostri figli è che la vita è risposta ad una vocazione, senza avere neanche paura di fare delle proposte esigenti, senza avere neanche paura di dire che tutti quanti siamo chiamati alla santità. E adesso permettetemi, dopo aver cercato di dare qualche spunto sulle cose vere da trasmettere, importanti da trasmettere, di dirvi anche qualche cosa un pochettino su come trasmettere la fede. Io credo che dobbiamo mettere di nuovo ai primi posti la conoscenza della Bibbia. Sarà che questo è un po' lo scopo un po' della mia vita, è far amare la parola di Dio, diffondere la parola di Dio. Ma guardate bene che non è la fissa di qualcuno. Nella Dei Verbum, il Concilio Ecumenico al capitolo 25 ci ha citato ancora una volta San Girolamo dicendo: il Sacro Concilio esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle Divine Scritture. L'ignoranza delle Scritture, infatti, è ignoranza di Cristo. Dice Girolamo: noi mangiamo la carne e il sangue di Cristo nell'Eucaristia, ma anche nella lettura della Scrittura. Io ritengo l'Evangelo corpo di Cristo. Addirittura Cesario d'Ars diceva che chi avrà ascoltato in modo disattento una pagina della Bibbia è colpevole come colui che lascia cadere per terra negligentemente l'ostia santa dell'Eucaristia. Il problema è qui. Noi non conosciamo Cristo, il Verbo incarnato, perché non conosciamo le Scritture. Noi non abbiamo Cristo perché non amiamo le Scritture. E allora il Cardinal Martini esortava le famiglie a riprendere in mano il Vangelo, la storia sacra. Guardate che siamo il bicentenario della nascita di Don Bosco. Io credo che la più grande intuizione che ha avuto Don Bosco, in un tempo in cui la Bibbia era libro all'indice, per certe sue pagine particolarmente dure, in quel tempo lì lui cosa faceva la domenica pomeriggio ai ragazzi? La storia sacra. Guardate che la storia sacra è, in fondo, diremmo adesso in termine biblico, un midrash, cioè una spiegazione della Bibbia. Se voi prendete la storia sacra di Don Bosco, un libro bellissimo, lui tutte le domeniche pomeriggio radunava tutti i suoi giovani, poveri, spazzacamini, muratori, eccetera, eccetera, e orfani, e faceva loro il catechismo sulla storia sacra. Cioè gli insegnava dalla Genesi fino all'Apocalisse la storia del Signore. I nostri ragazzi non sanno più un tubo di storia sacra, non sanno più niente. Io non guardo mai quiz televisivi, ma qualche volta mi è capitato di guardarne qualcuno e sono rimasto sbacalito. Mi ricordo sempre che mi chiamarono i miei figli dicendo: vieni, vieni a vedere, c'è una trasmissione in cui il concorrente era arrivato alla domanda finale, no? E la domanda finale per cui avrebbe guadagnato 1 milione di euro, figuratevi, 1 milione di euro, era questa: dove è stato battezzato Gesù Cristo? E poi c'erano 3 domande, nel Nilo, nel Giordano o nel Tigri? E questo rispose: nel Nilo, e perse 1 milione di euro. Cioè, mi dicono anche gli amici insegnanti che quando devono spiegare l'arte, che l'arte europea è quasi tutta arte sacra, no? O quando devono spiegare la Divina Commedia, che si radica profondamente sulla scrittura, i ragazzi li guardano come dei marziani, perché non sanno più chi è Salomone, non sanno più chi è Davide, non sanno più chi sono i profeti, non sanno se sono vissuti prima o dopo Cristo, mancano queste cose qua. Allora, invece di mettere davanti alla TV tante ore a guardare cartoni animati che a volte sono di una stupidità senza senso, cominciamo fin da piccoli a prendere in mano la scrittura, a insegnargli la Bibbia, a insegnargli i personaggi della Bibbia. Diceva appunto il Cardinal Martini: noto chiaramente che si sta verificando il passaggio tra l'universo simbolico, diciamo pure di abitudine, religioso, dei padri e la mentalità dei figli, che non si sentono più inquadrati nelle tradizioni, non leggono più il significato dei segni. Guardate che avete la chance di fare ritrovare ai giovani e ai ragazzi la forza della parola nella sua originalità. Non si tratta soltanto di celebrare dei gesti o degli orari, ma di offrire la parola, che è infinitamente più importante del resto. Scrive la Conferenza Episcopale Italiana: con i racconti su Dio possiamo suscitare ammirazione, gioia, fiducia e fede. Con gli episodi raccontati si forma loro la memoria. Quando sono i genitori che raccontano loro le vicende sacre, questi formano la loro memoria affettiva, che è quella che avrà maggiore influenza lungo tutta la loro vita. E allora non abbiate paura di proporre anche uno studio serio della Bibbia ai bambini. Io su questo sono veramente arrabbiato, direi, perché come i nostri figli, oltre ad andare a scuola, vanno a danza, vanno a judo, vanno a inglese, vanno di qui, vanno di là, a calcio, calcetto, eccetera. Ma è possibile che non si senta l'esigenza di far sì che i nostri figli imparino la lingua che è la lingua più importante di tutti, che è la lingua di Dio, che è la Bibbia, che è la Sacra Scrittura? E allora ben vengano i corsi biblici per bambini. Sono sempre stata una mia fissa, io li ho imparati da Bose, avevo visto che a Bose facevano i corsi biblici per i bambini. Ci mandai i miei figli e tornarono a casa, mamma mia, sapevano a memoria, non che sono ancora io, l'elenco dei 72 libri della Bibbia, tutti, Genesi, Esodo, Levitico, Numero, Deuteronomio, Prima Re, Secondo Re, Prima Samuele, Secondo Samuele, io rimasi lì tutte le volte che noi dobbiamo cercare la Bibbia, diciamo, ma questo profeta è prima e dopo, dove sarà? Io ricordo che i miei figli hanno uno 8 anni, l'altra 5, laggiù a Bosnia mi insegnano la memoria, sarà una cosa. Io ho fatto esperienza nella mia vita più volte di corsi biblici per i bambini. Quando i miei figli erano piccoli, io ho sempre detto al parroco, fate pure il catechismo, i miei figli verranno al catechismo, ma io faccio loro anche dei corsi di Sacra Scrittura. Se lei vuole estenderli ad altri parrocchiani, ad altri bambini, il parroco lo diceva così in chiesa, e c'erano, si è formato per alcuni anni un gruppetto di una ventina di ragazzi, a cui, guardate bene, io non facevo ritagliare le figurine da attaccare sul muro, io gli abbiamo fatto l'Esodo sul testo ebraico e abbiamo fatto il Vangelo di Giovanni intero in 2 anni sul testo greco, con i ragazzi spiegandogli le parole greche. Questi ragazzi qui sono e sono tuttora trentenni che costituiscono il nucleo duro dell'animazione di tutta la crocetta e dell'azione cattolica a livello giovanile, perché il big dell'azione cattolica veramente a livello giovanile sono gente che è venuta fuori dai miei corsi biblici di quando era piccolo, ma non per merito del sottoscritto, ma perché hanno imparato a leggere la scrittura, a leggerla tutti i giorni, a meditarla. E adesso, se qualcuno di voi ha visto i miei programmi, è da 3 anni che faccio corsi biblici per ragazzi dai 14 ai 17, dai 15 ai 18, dai 16 ai 19. Corsi biblici, perché conoscano la Bibbia. Se non conosciamo la Bibbia, come possiamo innamorarci di Cristo? Diciamo Dio è lontano, Dio non ci ha parlato, ma c'è scritto una lettera d'amore di 73 volumi e noi non leggiamo mai la lettera d'amore di Dio, A San Valentino gli innamorati si scambiano i bigliettini, i messaggini, li conservano preziosi. Dio ci ha detto che mandarci un messaggino, ci ha mandato 73 volumi d'amore e noi non li leggiamo mai. Allora, come genitori, come nonni, prendiamo i Vangeli, prendiamo la Sacra Scrittura, rileggiamola con i nostri bambini. Sicuramente quando avranno pochi mesi o pochi anni sarà un certo livello, quando saranno un po' più grandini sarà un altro livello, ma che comincino a familiarizzare con la scrittura. La scrittura è una forza propria, la parola di Dio è un seme, dice Marco, che una volta buttato cresce automaticamente, senza che noi lo bagniamo o non lo bagniamo, per la sua forza propria. Secondo tema importante, l'educazione alla preghiera. E allora permettetemi, che tipo di preghiera insegniamo ai nostri figli e ai nostri nipoti? È sempre solo la lista della spesa, la richiesta di grazie, che tu passi l'esame, che a nonna passi l'artrosi del ginocchio, che papà gli passino di grado sul lavoro, eccetera, eccetera? O è la preghiera di lode? O è la preghiera di benedizione? O è la preghiera di ringraziamento? O è la preghiera di adorazione? Vedete? E anche nella preghiera di domanda. Abbiamo prima di tutto le idee chiare noi su che cos'è la preghiera di domanda, perché viene da chiederci, se Dio è Padre buono, che senso ha la preghiera di domanda? Se Dio è Padre, no? Chi di noi vorrebbe che i figli tutte le mattine arrivassero lì e ci dicessero dacci oggi il cibo, dacci oggi l'alloggio, dacci oggi il vestiario, ma oh, vi mandate a stendere? O chi di noi, se i figli sono ammalati, pretende che i figli vengano a fargli la novena per guarirli dal cancro? Hanno starnutito 2 volte, li abbiamo portati già da 3 specialisti, gli abbiamo fatto fare l'attacco e la broncoscopia. Allora, possibile che noi siamo meno buoni del Padre nostro che nei cieli? Guardate che Flores Lacais, che è un grande filosofo non credente, ma che dice delle cose molto belle, dice che quando i cristiani si scoprono come genitori più buoni di quanto pensano che Dio sia buono nei nostri confronti, in quel momento nasce l'ateismo. E io sono davvero convinto di questo. E allora, che senso ha la preghiera di domani? Tant'è vero che Gesù ci dice, pregando non sprecate parole come i pagani, non siate come loro, perché il Padre vostro che è nei cieli sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiedate. Ma d'altra parte Gesù ci dice, chiedete vi sarà dato, bussate vi sarà aperto, cercate troverete. E racconta addirittura la parabola del giudice disonesto che dà udienza alla vedova solo perché questa smetta di importunare. Ma allora come conciliare l'invito di Gesù a non sprecare parole, perché tanto Papi sa già tutto, con quello di pregare sempre incessantemente? E poi Dio ha bisogno di essere stancato dalle nostre preghiere? E conta la loro quantità? O contano addirittura anche qui le raccomandazioni, di questo o di quel santo? Intanto lo dico, io ho una mia paziente che dice che la consolata è molto più potente dell'ausiliatrice. Quindi, per dirvi come questo è radicato nella testa della gente. Allora, sì, io al papà posso chiedere qualunque cosa, anche banale, posso chiedergli di star bene, posso chiedergli di non forare le gomme mentre torno a Torino, posso chiedere tante cose. Ma guai a pensare questo come uno strappargli le grazie, quasi che Dio fosse un Dio cattivone che ti cede un pezzetto di bene solo a costo di pratiche religiose magari stranissime. Ecco, infatti, se Dio cambiasse idea per la nostra preghiera, ricordatevi bene, i casi sono due: o Dio avrebbe pensato qualcosa di non bene per noi prima della nostra supplica, e questo è un'eresia, perché Dio è amore e basta, o avrebbe deciso qualcosa che non è il massimo del bene per noi dopo la nostra supplica, e questa sarebbe una bella fregatura. Meno male che in Malachia si legge, dice Dio, io sono Dio e non cambio. Allora, qual è la vera preghiera? La vera preghiera è comprendere che noi siamo compresi in un piano d'amore di Dio. La vera preghiera è capire che noi siamo sempre immersi nella sua tenerezza. Questo vuol dire sia fatta la tua volontà. Cioè capire che siamo in quella che in Giobbe è chiamata l'Esa Edonai, cioè il progetto mirabile e salvifico di Dio. E allora ecco, la preghiera non è tanto chiedere delle cose, ma è chiedere al Signore di capire che qualunque cosa capiti, noi siamo in una relazione amorosa, profonda con Dio. E allora il Signore risponde sempre alle nostre preghiere ed esaudisce sempre le nostre preghiere. Qualche volta le esaudisce qui sulla terra, per carità, ma sempre le esaudisce in quello che è il vero miracolo, che è il suo Figlio Gesù Cristo, che è venuto a prendere su quella croce, come dicevamo prima, tutte le mie sofferenze, tutte le mie malattie, tutte le mie paure, la mia morte, per disintegrarle con la sua risurrezione e riportarci nella vita di Dio. Allora, nella preghiera non chiedo a Dio di cambiare i suoi piani, nella preghiera chiedo a Dio di cambiarmi secondo i suoi piani. Ecco perché Matteo dice, lo sapete, se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che nei cieli darà cose buone a quelle che gliele domandano. Luca, che è il maestro della preghiera, cambia il finale e dice, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Allora la vera preghiera di domanda è sempre richiedere lo Spirito Santo d'amore che ci trasformi secondo il piano di Dio. Dio quindi esaudisce sempre la nostra preghiera, dandoci non questo o quel bene, ma dandoci il sommo bene, lo Spirito Santo, che ci fa comprendere ed amare il mistero di Dio. Certo, educazione alla preghiera significa, come vi dicevo, non una preghiera magico-meccanicistica di grazie a un Dio burattinaio, a un Dio superbo, sovrano, che solo chiede sudditanza, non insegnare ai figli le solite pseudo-preghiere, liste della spesa di favori o interventi di Dio, ma significa insegnare ai nostri figli che siamo immersi in un piano di Dio. Significa insegnare ai nostri figli che Dio è il papà buono, che sempre è accanto a noi e che prende nella persona del figlio tutte le nostre sofferenze, tutte le nostre angosce e tutte le nostre paure. Innanzitutto, se vogliamo però che i nostri figli preghino, dobbiamo dare esempio di preghiera. Quanto preghiamo nelle nostre famiglie? Quanto ci vedono pregare? Guardate, qui è il punctum dolens, eh? È il punctum dolens. Bisogna che in ogni famiglia cristiana ci siano dei momenti fissi di preghiera. Quando eravamo bambini, quando avevo i bambini piccoli, alla sera dicevamo i salmi tutti insieme, anche se erano molto piccoli, la liturgia delle ore, e avevamo la preghiera prima dei pasti. Poi, diventando i figli grandi, uno alla sera esce, uno alla sera va via, uno non c'è, eccetera, eccetera, ci è rimasta almeno la preghiera prima dei pasti. È una cosa molto semplice. Ma se prima di ogni pasto si leggono tre righe del Vangelo e si dice una preghiera di tre minuti, non scuoce neanche la pasta, ma intanto abbiamo un momento insieme di preghiera. È fondamentale questo, è fondamentale. Le preghiere prima di andare a dormire, che i nostri genitori ci hanno fatto sempre dire, no? Ecco, noi le facciamo dire ai nostri figli e ai nostri nipotini. Creiamo loro questa abitudine all'incontro con il Signore. Altro tema che per me è molto importante, degli spazi appositi per la preghiera, cioè in ogni famiglia non deve mancare l'angolo della preghiera. Io prima, quando avevo la casa più grande, avevo una specie di sgabuzzino che era diventato l'angolo della preghiera, c'era l'icona, c'era il leggio, c'era l'inginocchiatoio, e questo sgabuzzino era l'angolo della preghiera. Adesso che ho diviso a metà con un figlio la casa e non ci sta più, c'è però nel mio studio un angolo dove c'è l'icona, dove c'è il leggio, dove c'è sempre una Bibbia aperta, dove ci sono vicino tutti i messali, messalini, liturgia delle ore, eccetera, eccetera, e dove c'è uno sgabello. Questo ciascuno lo può ricavare in un angolo della sua casa. Quando vado a casa di amici protestanti, come entriamo nell'ingresso, c'è intronizzata una Bibbia aperta, meravigliosa, grande, no? E noi a casa nostra magari la Bibbia l'abbiamo messa lì in un angolo, insieme ai fumetti di Topolino, insieme ai romanzi d'amore, eccetera, eccetera. Anche soltanto visivamente, create in casa vostra l'angolo della preghiera, in un angolo della stanza, in un angolo di un vostro cassettone, in cui mettete la Bibbia aperta, in cui mettete un cero, in cui mettete una piccola icona, che anche quando passate davanti vi ricorda tutte le volte la presenza del Signore, la parola del Signore e l'importanza di rapportarmi con Lui. Certo, noi potremo fare ogni sforzo per educare i nostri figli alla fede, ma sappiamo benissimo che molto spesso i nostri figli non accettano la fede tramandata dai padri. E su questo allora vi dico, state tranquilli. Non è richiesto il successo educativo. Non è richiesto il successo educativo. Il successo educativo dipende da tanti fattori, anche estranei alla nostra volontà. Prima di tutto dipende dalla libertà dei figli, che possono accettare o non accettare il nostro messaggio e la nostra testimonianza. Su questo noi non ci possiamo mettere becco. Secondo, quando io mi preoccupavo di queste cose, l'amico missionario padre Silvano Sabatini, che è mancato 2 mesi fa, che è stato 60 anni in Amazzonia, io ero in Amazzonia là con lui, e confidandomi con lui sui problemi dell'educazione alla fede dei figli, lui mi rispondeva sempre: ma guarda che tu con i tuoi figli stai un'ora al giorno, le altre 15 ore che loro passano da svegli hanno altri educatori, che sono la TV, che sono la scuola, che sono i compagni, che sono gli amici, quindi tu hai un 1/16 di responsabilità. Mi diceva sempre così, ma questo è molto vero, Quindi state tranquilli, non è che io vedo dei genitori a volte disperarsi perché i figli non vanno a messa, perché i figli non seguono la fede. Ecco, l'importante è che noi li copriamo di amore, questo sì, facciamo fare a loro un'esperienza intensissima d'amore, che poi è l'esperienza stessa di Dio. Questo è il compito di ogni genitore, questo è il compito anche di ogni nonno. E anzi, con dolcezza e rispetto, come si dice in Colossesi 3, voi padri non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggi. Voi padri non inasprite i vostri figli, Efesini 6, ma allevatevi nell'educazione e nella disciplina del Signore, come dirà Pietro, sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi, tuttavia con dolcezza, con rispetto, con una retta coscienza. Ecco, quindi noi faremo il possibile per trasmettere la fede, ma nel rispetto della loro libertà e sempre con dolcezza e con tanta tenerezza. Direi che ci sono altri due punti, altri tre punti importanti sulla metodologia. La prima è questa: ormai si dice che la vera evangelizzazione non è tanto trasferire dei contenuti, ma fare emergere dalle profondità degli interlocutori quello che hanno già dentro. Si dice educare alla fede. La parola educare deriva dal latino ex duco, che vuol dire tiro fuori, vuol dire tirare fuori dagli altri. Cioè noi non dovremmo mai partire con l'atteggiamento di condanna, tu fai così male, non devi, ma esaltare tutto quello che di bello, di buono, di caritatevole, di amorevole, di servizievole, di spirituale è presente nella vita dei nostri figli e dei nostri nipoti. Dovremmo tirar fuori tutto quello che c'è di bene all'interno di loro, perché in tutti gli uomini sono presenti i semi della parola di Dio. Il Concilio Ecumenico parlava del logos spermaticon, cioè del verbo diventato seme. Il credente deve evidenziare questi semi presenti anche nelle culture non cristiane, presenti anche nelle altre religioni, presenti in tutti gli uomini, presenti tanto più nei nostri figli, nei nostri nipoti. Sapere sempre innanzitutto evidenziare tutto quello che c'è di bene, di positivo, di divino. Di divino. Dice Enzo Bianchi, risvegliare il Cristo che ci precede negli uomini che dicono di non conoscerlo. Quindi far emergere sempre la dimensione cristica che è presente anche nella vita dei nostri figli, sempre, per aiutarla a diventare presenza esplicitamente cristiana. Ma in ogni caso il punto fondamentale dell'educazione sarà il nostro esempio. Paolo dice a Tito, esorta i giovani ad essere assennati, offrendo te stesso come esempio in tutto. E l'esempio, voi lo sapete, di una vita cristiana può essere un esempio anche pesante. I figli vedono la tua coerenza nel donare, i figli vedono la tua coerenza nel servire il Signore, i figli vedono se tu sei capace di martirio, però la martiria vuol dire poi solo testimonianza, Vedono se sai rinunciare alle lusinghe di questo mondo per mantenerti fedele e coerente alla parola del Signore. Quindi non fa carriera magari perché si rifiutano i compromessi, accettare di essere presi in giro perché credenti, perdonare chi ci ha offeso, accettare la delusione a volte per la nostra fede, per la nostra castità, lo stare dalla parte dei più piccoli, dei poveri, dei sofferenti. Ecco l'importanza di una vita coerente. Ma infine direi affidare i nostri figli a Dio. Il libro di Giobbe a me piace tantissimo, non soltanto perché è il grande tema della sofferenza, o meglio ancora della fede per nulla che egli presenta, ma perché è un grande esempio di educazione. Voi sapete che Giobbe ha dato ai suoi figli il senso forte della famiglia, 10 figli, 7 maschi e 3 ragazze. E dice il testo che ogni giorno tutti i fratelli banchettavano insieme, a turno ciascuno ospitando gli altri. E ogni 7 giorni, dice la scrittura, Giobbe li convocava tutti per purificarli. Si alzava di buon mattino e offriva olocausti secondo il numero di tutti loro. Giobbe infatti pensava, forse i miei figli hanno peccato e hanno offeso Dio nel loro cuore. Così faceva Giobbe ogni volta. Vedete la stupenda delicatezza di questo papà che si fa scrupolo almeno una volta alla settimana che i suoi figli rendano culto a Dio e li sollecita a farli, ma poi addirittura offre un sacrificio per ciascuno di loro nel caso che avessero peccato. Non dice che avevano peccato, sembrano dei figli bravissimi e santissimi, ma nel caso che avessero peccato questo padre offre un sacrificio a Dio per loro. Ecco, allora il credente, come Giobbe, pregherà per i suoi figli, offrirà ogni giorno sacrifici per i loro peccati. Cosa vuol dire questo? Vuol dire consegnare essenzialmente l'educazione a Dio, a Dio, dicevo prima, dal quale ogni paternità trae nome, che è il vero padre. Tutti noi siamo solo genitori affidatari. E allora, quando questo è una cosa estremamente importante, perché se Dio è il vero papà, allora io non cercherò di fare di mio figlio uno a mia immagine e somiglianza. Lo scopo della mia vita sarà, vi dicevo prima, far incontrare ai miei figli questo grande papà. Ma dall'altra parte, quando le cose diventano difficili, quando ho dei problemi educativi con i miei figli o con i miei nipoti, com'è bella la consolazione di poter dire a Dio: Signore, sei tu il vero papà, sei tu il vero educatore, sei tu il vero maestro, pensaci tu, li consegno a te, attirali a te e parla al loro cuore, come dice nel libro di Osea, perché sei tu il vero papà, eh? Noi facciamo quello che possiamo al tuo fianco. Vorrei concludere questi ultimi minuti con una rapida carrellata di tutte le figure che mi vengono in mente rapidamente della Bibbia, proprio su questo tema dell'educazione familiare, proprio su questo tema della trasmissione della fede nella famiglia. E aprendo la Bibbia mi trovo in casa Adamo, in cui queste tematiche sono ben presenti. E io spesso cito il caso di Adamo alle persone che vengono da me a piangere dicendo: ma come mai nella mia famiglia io ho due figli, uno bravissimo che va a scuola, che è un gran lavoratore all'onore del mondo, l'altro invece una testa calda, magari su vie anche sbagliate di droga, eccetera. Come mai? Eppure hanno avuto la stessa educazione e io li consolo. Anche Adamo ed Eva avranno dato la stessa educazione ai loro figli, ma uno è stato Caino, fratricida, omicida, e l'altro è stato Abele, il giusto, il gradito al Signore. Casa Noè, Noè è uno splendido esempio di padre, voi lo sapete, nella sua chiamata alla fede e alla salvezza riesce a coinvolgere i tre figli, Sem, Cam, Yafet, e addirittura non solo sua moglie, ma le tre mogli dei suoi tre figli. E dice Genesi 9, Dio benedisse Noè e i suoi figli. Quindi vedete, per la benedizione data al padre, i favori di Dio si estendono su tutta quanta la famiglia. Quindi quant'è consolante quando ci preoccupiamo della crescita onesta dei nostri figli e per la loro vita di fede, pensare che comunque se noi avremo cercato di servire fedelmente Dio, Egli sempre stenderà su di loro la sua benedizione. Eppure guardate, anche tra i figli di Noè uno si macchia di grave peccato, lo sapete. Cam vide il padre scoperto, cioè forse ebbe addirittura con lui dei rapporti omosessuali o incestosi, mentre questi giaceva ubriaco, e perciò verrà poi maledetto da Noè. Non parliamo della vita familiare del santo re Davide, l'eletto di Dio. Fu un vero disastro, un vero disastro, e anche causa di tanti lutti in Israele. Se non pochi problemi, tutti lo sanno, gli ha avuti nelle sue vicende coniugali. I guai maggiori Davide li ebbe dai suoi figli. Amnon, preso da insana passione, violenta la sorellastra Tamar, ma Davide continua ad amarlo. 2 Samuele 13. Il re Davide seppe tutte queste cose e ne fu molto irritato, ma non volle urtare il figlio Amnon, perché aveva per lui molto affetto. Era infatti il suo primogenito. Assalomme, fratello di Tamar, fa assassinare Amnon e poi fugge. E poi dopo addirittura, ma il re lo perdona, viene perdonato, viene riaccolto. Il re baciò Salonne, anche se gli ha ammazzato il fratello. Ma questo Salonne comincia, voi sapete, a congiurare contro Davide, alla fiducia dei sudditi, si proclama re in Ebron, addirittura giunge a prendersi le concubine del padre, davanti a tutto il popolo, perché tutto Israele venisse a sapere che si era reso odioso suo padre. Ma Davide continua ad amare. Prima della battaglia finale il popolo si è spaccato, metà è con Assalonne, metà è con Davide. L'unica preoccupazione che Davide ha è: trattatemi con riguardo il giovane Assalonne. E quando Davide viene annunciato che ha vinto la battaglia, il suo solo pensiero è: ma il giovane Assalonne sta bene? E quando gli dicono che invece è morto, la scena diventa drammatica. Allora il re fu scosso da un tremito, salì al piano di sopra della porta e pianse, e diceva in lacrime: figlio mio, Assalonne, figlio mio Assalonne, fossi morto io invece di te, Assalonne, figlio mio, un figlio che ne aveva fatto il padre di ogni tipo. E il suo dolore tale che la vittoria in quel giorno si cambiò in lutto per tutto il popolo. Guardate che questo è molto bello, In una cultura che non sa più perdonare, dove spesso i genitori di figli drogati o macchiatisi di qualche delitto li misconoscono, li ripudiano, in TV vedete, quando c'è un delitto, intervistano i genitori: se ha fatto quello non è più mio figlio, non voglio più vederlo. Invece no, Davide ci dice che dobbiamo continuare ad amare il figlio, anche se sbaglia. Dopo Assalonne, l'altro fratello Adonia si ribella al padre. Adonio, figlio di Aggitti, insuperbito, diceva: sarò io il re. Ma suo padre, il re Davide, per non affliggerlo, poverino, non gli disse mai: perché ti comporti in questo modo? Ecco, vedete, addirittura il grande amore di Davide che si traduce in debolezza politica. Davide perdona sempre, anche questo suo figlio. E splendida è la preghiera di Davide morente, che altro non chiede a Dio che una fede obbediente per suo figlio Salomone. A Salomone, mio figlio, Dio, concedi un cuore sincero perché custodisca i tuoi comandi. E il figlio Salomone, appena diventato re, la prima cosa che farà sarà di uccidere il fratello Adonia. Vedete. Ma abbiamo anche delle case meravigliose. Casa Maccabei, non so se avete presente il libro dei Maccabei, nel 164 a.C. Antioco IV Epifane vuole abolire il culto ebraico e allora addirittura mette la statua di Zeus, di Giove, nel Santo dei Santi, è quello che nella Bibbia si chiama l'abominio della desolazione, viene messo in un altare laterale. I Maccabei, cioè la parola Maccabeo vuol dire martello, invece resistono nella fede. E sentite, il grande tema è proprio l'assoluto primato di Dio anche nelle famiglie. Non solo i giudei osservanti rifiutano di tradire la loro fede, rifiutano di mangiare le carni impure, ma addirittura quando i greci arrivano per sterminare Israele, essendo sabato ed essendo il sabato giorno sacro, rifiutano di difendersi e preferiscono morire tutti. Morirono con le mogli e i loro greggi in numero di circa 1000 persone perché avevano rifiutato di trasgredire l'ordine del riposo festivo. Non si difendono. Forse noi ai nostri tempi saremmo stati più diplomatici, la vita è il massimo valore, che male c'è di far finta di aderire ai riti pagani se poi in coscienza si resta fedeli a Dio. No, qui invece la fedeltà a Dio è insegnata anche a prezzo della vita. Non so se avete in mente il famoso martirio dei 7 fratelli e della loro madre che rifiutano di mangiare carni proibite, cioè in altre parole, Antioco IV Epifane gli dice: mangia una fettina di prosciutto e sarete liberi. Prosciutto è carne di maiale, per l'ebreo è un animale impuro, e loro preferiscono morire. Anzi, di fronte alla loro mamma, questi sette figli vengono torturati. Prima, dice la Bibbia, gli strappano la lingua, poi gli strappano le dita delle mani e dei piedi, poi li scorticano vivi e poi li bruciano vivi. Sentite, la madre era soprattutto ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché vedendo morire sette figli in un sol giorno, sopportava serenamente per le speranze poste nel Signore. Ed esortava ciascuno di essi nella lingua paterna, piena di nobili sentimenti, e sostenendo la tenerezza femminile con un coraggio virile, diceva loro: non so come siete apparsi nel mio seno, non io vi ho dato lo spirito e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi. Senza dubbio il creatore del mondo vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita, come voi ora per le sue leggi non vi curate di voi stessi. La scena diventa tragica quando poi portano il settimo figlio, un bambino di pochi mesi, forse di pochi anni, non si capisce bene, ma è molto piccolo. E il re addirittura così schifato da quello che è successo che implora la madre di mangiare una fettina di prosciutto per salvare almeno il più piccolo. Ma beffandosi del crudele tiranno, disse nella lingua paterna la madre: figlio mio, abbi pietà di me che ti ho portato in seno 9 mesi, che ti ho allattato per 3 anni, ecco, per 3 anni, ti ho allevato. Ti scongiuro, figlio mio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che solo Dio li ha fatti. E allora accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia. E ultima, dopo i figli, anche la madre andò incontro al martirio. Vedete, abbiamo qui una casa dove c'è l'assoluto primato della fede, dove si considerano i figli dono gratuito di Dio, di cui non siamo che gli umili affidatari, e dove la cosa importante è l'adorazione a Lui, la benedizione a Lui, Signore della vita, sapendo che Egli sempre sarà al nostro fianco anche nella tragedia. Sacra Famiglia. Vorrei dire alcune cose sulla Sacra Famiglia. Prima di tutto, la Sacra Famiglia ci dice ancora una volta come a casa di Giuseppe e Maria ci fosse l'assoluto primato della volontà di Dio. Pensate anche a quello strano episodio di Gesù che scappa di casa a 12 anni, che è forse un racconto simbolico per dire che davvero, anche se Gesù non fa la parte del figlio modello, quello che conta è l'assoluto primato di Dio. Ed è per quello che Gesù dirà: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. E al discepolo che gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre, Gesù risponde: seguimi, lascia che i morti seppelliscano i loro morti, contravvenendo tra l'altro a una legge di Israele che diceva che il seppellire i parenti era un dovere talmente alto che pure i sacerdoti avevano questo dovere. Ecco, Gesù sa che il suo messaggio può portare divisione nelle famiglie. Sono infatti venuto a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Il fratello darà morte il fratello, il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Ecco, quante volte un figlio è osteggiato dal padre o dalla madre per le sue scelte per il regno. E quante volte invece magari sono i genitori che sono fatti morire di dispiacere dai figli, che non accettano il loro esempio cristiano, che si allontanano su strade di perdizione. Ecco, a noi non è richiesta l'armonia ad ogni costo, né che il metro di autenticità della nostra testimonianza sia l'accoglienza o meno da parte dei nostri familiari. A noi è chiesto, dice Gesù, di perseverare fino alla fine. Gesù stesso, sapete, sopportò il rifiuto da parte dei suoi familiari. Vi ricordate quell'episodio raccontato da Marco 3 in cui si dice che Maria e i suoi fratelli andavano là per portarlo via perché dicevano di lui: è matto, è matto. però quel nucleo familiare che rifiutò pesantemente Gesù durante la sua vita, dopo la sua risurrezione si converte, e addirittura Giacomo, fratello del Signore, diventa con Pietro e Giovanni una delle colonne della Chiesa nascente, il grande moderatore del Concilio di Gerusalemme, ha un'apparizione speciale di Gesù risorto e diventa l'autore della famosa lettera di Giacomo, che noi leggiamo nella Sacra Scrittura. Maria è esempio di madre non apprensiva. Chi di noi si sarebbe accorto che il figlio mancava dal gruppo un giorno dopo? Ricordate quando scappa di casa a 12 anni, noi che ogni ora li sentiamo col telefonino, dove sei, cosa fai, quando vieni? La Madonna si accorse il giorno dopo che non era con loro. Questa Madonna che accoglie sempre il mistero del figlio, non capiva mica tutto di Gesù, capiva molto poco. Quante volte in Luca si dice si stupiva di queste cose, non comprendeva queste cose, ma le custodiva nel suo cuore, meditandole profondamente. Questa Madonna a me ha sempre fatto colpito, sempre colpito, perché qui i predicatori non parlano mai di questo, che quando i familiari vanno là per portarlo via dicendo è matto, è con loro. Marco dice Maria, la madre e i fratelli andavano per portarlo via perché dicevano è matto. Dice, oddio, la Madonna diceva che Gesù è matto, ma guardate che qui c'è un grandissimo esempio. Maria che resta solidale con i peccatori, Maria che non dice disgraziati, cosa dite di mio figlio, con voi non ci voglio più parlare, che non rompe anche con i parenti che sbagliano, con i familiari che sbagliano, ma continua a stare con loro, come mi piacerebbe che aggiungessero nelle litanie Maria solidale con i peccatori. E sarà forse proprio la presenza di Maria all'interno di questo gruppo di scalmanati parenti contro Gesù che li conquista poi alla fede dopo la risurrezione del Signore. Questo è un discorso grande, Quante volte mi trovo in studio dei genitori che mi dicono cosa devo fare con mio figlio che si droga, sbatterlo fuori di casa perché capisca, sono gesti anche per amore, questo, cambiare la serratura perché viene in casa solo più a rubare i soldi, oppure continuare ad accogliere, continuare ad amare, continuare a fare, a perdersi per loro. Giuseppe è il prototipo di tutti i padri adottivi. Se Gesù avrà imparato a dire papà è perché da Giuseppe ha imparato il calore della paternità. Quindi quando Gesù si rivolge a Dio chiamandolo padre è perché ha fatto un'esperienza di tenerezza, di amore da parte del padre terreno. Ma vi dicevo prima, tutti siamo figli adottivi e siamo padri adottivi, e quindi quante cose ci può insegnare Giuseppe. E infine permettetevi tre flash sulle tre parabole della vita familiare che noi troviamo nei Vangeli. La prima parabola è quella dei due figli che di fronte all'invito paterno di andare a lavorare nella vigna rispondono in maniera opposta. Vi ricordate? Uno dice sì papà e poi non ci andò, l'altro disse no papà, poi pentitosi ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Ecco, questa parabola è un invito alla tolleranza verso i nostri figli e verso i nostri nipoti. Tolleranza verso le loro mode, verso i loro atteggiamenti, spesso scanzonati, spavaldi, contestatori, senza gettare su di essi sentenze, senza gettare su di essi conclusioni definitive, ma guardare sempre al loro cuore, alla loro interiorità. Vi dicevo prima, valorizzare il meglio di se stessi, soprattutto nell'età adolescenziale, dove l'esigenza di differenziazione da papà e mamma spinge spesso, lo sapete, a dure opposizioni verbali. Ma spesso dietro a queste espressioni di diniego c'è un cuore tenero, c'è un cuore sensibile, c'è un cuore pronto ad amare, ricco di entusiasmi, ricco di valori. Seconda parabola, parabola del figlio prodigo, o del padre modello, come si dice adesso. Ma guardate bene che il padre modello è Dio. E anche qui Dio ha dei figli che, nati nella stessa famiglia, dalla stessa educazione, finiscono in maniera opposta. Uno buono perbenista che si fa un mazzo così nel lavoro, che non chiede neanche un capretto per far festa con gli amici, e l'altro invece che dissipa tutto il patrimonio con le prostitute e i peccatori. È un unico padre. Come mai i figli sono così diversi? Ecco, Dio è padre e amore, e per questo è insieme unità e diversità. Allora dobbiamo accettare le diversità, sapendo che sono frutto dell'unico amore. Ma il secondo insegnamento è il rispetto per la libertà e le scelte dei figli, anche quando le riteniamo sbagliate. L'atteggiamento di questo padre, che senza neanche chiedergli «ma cosa fai di metà del patrimonio? Ma perché vuoi metà dei miei soldi?», glielo dà senza colpo ferire, pare un atteggiamento di incoscienza, pare un atteggiamento di dabbenaggine più che di bontà, di debolezza. Ma sarà proprio quell'atteggiamento di bontà folle che farà sì che il figlio, quando ha raggiunto il massimo della perdizione, si ricordò della casa di suo padre. E dice: nella casa di mio padre c'è tanto amore che addirittura un servo vive meglio di quanto sto vivendo io. Non tornerò da figlio, tornerò da servo. San Francesco di Sales diceva sempre che si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile d'aceto. Vi dicevo già, forse la volta scorsa, che quando io chiedevo a questo missionario giù in foresta, padre Sabatini, come devo annunciare Gesù Cristo ai miei figli, e lui mi rispondeva: ma tu non devi annunciare Gesù Cristo ai tuoi figli. E dice: come no? Tu devi essere Gesù Cristo per i tuoi figli. Capite la differenza? Essere Gesù Cristo. Cioè essere per loro esperienza d'amore, essere per loro esperienza di gioia, essere per loro esperienza di pienezza. Non contano tanto le cose che diciamo, conta quello che siamo. Qui il figlio prodigo, di fronte a questo papà che era solo amore, ritorna. E allora la parabola è anche un invito al perdono e all'accoglienza incondizionati. Questo padre che ogni giorno saliva sulla terrazza alta per vedere casomai il figlio tornasse, e quando lo vede da lontano, invece di dire: sto disgraziato, è tornato, ma adesso glielo faccio vedere, io glielo avevo detto, splanchizzo mai, cioè gli si commossero le viscere, gli viene il mal di pancia dalla gioia, gli corre incontro, fa dei gesti folli, folli, perché un padre che corra, wow, per gli antichi era un segno di depravazione, i nobili, i patriarchi non dovevano mai correre, e fa una serie di follie verso questo figlio, lo abbraccia, lo bacia, contrae l'impurità. Stamattina abbiamo tutti sentito a messa un altro Vangelo in cui Gesù fa un gesto veramente di rottura, no? Non si poteva toccare i lebbrosi perché si contraeva l'impurità. Questo padre abbraccia il figlio che fino a poche ore prima era vissuto in mezzo ai porci. Quindi questo padre non ha paura di farsi impuro anche lui, pur di accogliere questo figlio. Ecco, questo padre che non dà nessun giudizio, nessun rimprovero, che non sta nemmeno a sentire le parole di scusa del figlio, ma lo reintegra completamente nella sua dignità. È veramente quell'amore, dirà San Paolo, che tutto copre, che tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Quell'amore che il figlio maggiore non ha capito, perché è fermo in una logica di diritti e di doveri, di esteriorità. Ed è arrabbiato tantissimo perché dovrà ridividere il patrimonio con quell'altro che ne ha già mangiato metà. Ma questo padre che non si è inchinato di fronte, che si è chinato di fronte al figlio prodigo per abbracciarlo, si china anche di fronte al figlio perbenista e lo pregava. C'è proprio il verbo della preghiera, paracaleo, lo pregava di entrare nella sua logica di amore, di accogliere il figlio più debole, di accogliere il figlio che ha sbagliato. Ecco. La terza parabola è quella dell'amico importuno. Vi ricordate che va a chiedere il prestito del pane a mezzanotte a quel povero papà che è già letto con i figli, questa parabola si capisce solo se si sa come erano fatte le case di allora, erano un monolocale, tutti dormivano per terra, se il papà doveva alzarsi per andare a portare il pane doveva calpestare tutti i figli che dormivano e svegliarli tutti, in parole povere. Ma a un certo momento sto papà cede e porta fuori il pane, anche se ha dovuto svegliare tutta la famiglia. È una parabola importante, no? Perché ci ricorda che anche noi dobbiamo sapere sempre modulare in famiglia i nostri ferri principi. Talora pro bono pacis, per evitare malumori, per evitare rotture di dialogo, per impedire un male maggiore. È un invito alla saggezza nella gestione familiare, a non irrigidirsi mai, a far prevalere sempre il buon senso e l'amore. Ecco, se la Chiesa è il luogo dove è presente Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, e dove Dio è raccontato e trasmesso, voi capite allora che è giusto che i padri della Chiesa abbiano chiamato la famiglia una piccola Chiesa. Giovanni Crisostomo la chiamava Ecclesia Micra, cioè Chiesa in miniatura. Paolo la chiama Catoicone Ecclesia, cioè Chiesa nelle case, Chiesa domestica. Ricordiamoci bene, la prima evangelizzazione avviene in famiglia. E lo sa bene chi di voi fa catechismo a bambini che alle spalle non hanno famiglie credenti. La casa è il luogo primario dell'annuncio del Vangelo. Atti 5, ogni giorno nel Tempio e in casa non cessavano di insegnare e di portare il lieto annunzio che è Gesù Cristo. Addirittura per secoli l'Eucaristia si è celebrata nelle case, spezzavano il pane nelle loro case. E guardate, Paolo ha come grandi collaboratori dei coniugi, Aquila e Priscilla, che chiama miei collaboratori in Gesù Cristo, che per salvarmi la vita hanno rischiato la loro testa. E ad essi non solo io sono grato, ma tutte le chiese dei pagani. Salutate la comunità che si riunisce nella loro casa, Romani 16. E quando Paolo deve dire chi sono i più grandi degli apostoli, non cita Pietro, non cita Giovanni, non cita Giacomo. Sapete chi sono per Paolo i più grandi degli apostoli? Andronico e Giugna, due coniugi. Lo dice nella lettera ai Romani. Salutatemi Andronico e Giugna, gli insigni tra gli apostoli. Cioè per lui sono due coniugi i più grandi apostoli che ha conosciuto. E allora capite perché nella prima Chiesa spesso la conversione del capofamiglia comportava il battesimo di tutta la sua casa. Pensate al centurione con Cornelio, pensate con Pietro, pensate al carceriere di Paolo e Sila, pensate a Crispo capo della sinagoga di Corinto, pensate a Lidia, a Filippi, tutti vengono battezzati, come Stefano a Corinto, con la loro famiglia, con la loro famiglia. Si è molto discusso, I Vangeli danno sempre tanto risalto alle conversioni individuali, al rapporto personale che io ho con Dio. Eppure, in Atti 16 si legge, credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Cioè, la fede del capofamiglia ha un effetto di salvezza su tutta la famiglia, ha una sua capacità vicaria. Questo sappiatelo, quando in famiglia vi trovate figli o nipoti che sembrano lontani dal Signore. No, la fede del capofamiglia, dei nonni, dei genitori, si estende in qualche maniera misteriosa anche sulla discendenza. E guardate che è qua che la Chiesa basa la prassi del battesimo dei bambini. Il battesimo dei bambini è dato sulla fede dei genitori. Non c'è ancora l'adesione personale, ma la fede dei genitori ha questa capacità cosiddetta di salvezza vicaria, cioè di arrivare anche a coloro che o non sono in grado di riceverla o non hanno ancora voluto riceverla. E allora il Concilio parlerà di Chiesa domestica, di santuario domestica della Chiesa, E in questa chiesa domestica, dice la Lumen Gentium, i genitori sono i primi e insostituibili maestri della fede. Ecco, abbiamo detto tante cose, il discorso di oggi è stato più che altro pennellate di contenuti e un pochino anche di metodi. Ma sicuramente la famiglia e chiesa domestica, perché è il luogo vivente della presenza di Dio, perché è l'esperienza prima del suo amore, perché è l'ambito in cui si trasmette la fede. E addirittura Giovanni Crisostomo dirà che la famiglia è microbasileia, cioè piccolo regno di Dio. Ecco, io auguro alla mia famiglia e a tutte le vostre famiglie di essere davvero questa anticipazione del regno di Dio, questa anticipazione del paradiso. Questo è l'ideale, eh? Tante volte poi nella prassi quotidiana ci sono difficoltà, ci sono ostacoli, c'è il mistero del male. Ma sempre vi conforti il fatto che l'amore del Signore è un amore sovrabbondante. Nella fede dei padri e dei nonni c'è la salvezza anche dei figli e dei nipoti, e che davvero a noi è chiesto soltanto di testimoniare l'amore in maniera forte, perché questa è la prima esperienza di Dio per coloro che ci stanno intorno, e una coerenza di vita e anche un annuncio coraggioso, ma sempre così, stando attenti a non nominare il nome di Dio in vano, cioè anche ad avere, a trovare nella preghiera quell'equilibrio tra un annuncio che è doveroso e quella che può essere invece un'insistenza controproducente. In tutto questo noi abbiamo una missione, e come per ogni missione abbiamo la garanzia che Dio è con noi. A noi sta di fare del nostro meglio e poi alla fine affidare i nostri figli e i nostri nipoti al Signore, sapendo che Lui, il vero Padre, che li ama, che li cerca e che li vuole con sé.